sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:50 minuti del mattino, eccoci qua. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Il demone del tardi e oggi è il 4 aprile. Non so se il 4 aprile sia la giornata mondiale di qualcosa, perché non ce l'ho sotto mano il calendario delle giornate mondiali di, che sono veramente tantissime. Ho avuto però il sospetto che nei giorni scorsi sia stata la giornata mondiale della minchiata, anzi forse la tre giorni della minchiata, addirittura magari la minchiata Fashion Week, perché è stato davvero un crescendo pirotecnico, sembrava quasi di stare dentro al Cirque du Soleil della minchiata. E lo dico col massimo rispetto, perché in fondo sono anch'io uno che si guadagna da vivere spesso dicendo minchiate, un po' come Salvini, la cui leadership nel settore rischia ora di vacillare sotto i colpi di ministri e alte cariche dello Stato del primo esecutivo dell'era fratellista. Allora, primus inter pares, naturalmente Ignazio La Russa con i musicanti di Via Rasella. La vicenda è nota, dice La Russa: in Via Rasella i partigiani non attentarono ai nazisti, bensì a una banda di musicanti altoatesini in pensione, praticamente quelli che fanno gli yodel per le seggiovie, ce li avete presente? Il che sarebbe di per sé una buona ragione per una rappresaglia. Peccato che quelli fossero SS, non una banda di pensionati. Insomma, nella visione storica di La Russa, praticamente gli alleati sbarcarono in Normandia per liberarci dall'ensemble di Raul Casadei e dalla schiavitù della balera, il che traccerebbe una linea storica coerente tra gli anni 30 e oggi, perché la balera in fondo è un po' l'antesignana dei rave party. E va da sé che se per La Russa le SS di Via Rasella erano dei musicisti, allora Hitler, Goebbels, Göring e Himmler erano certamente i Beatles. Ecco, diciamo che qui siamo all'Everest della minchiata, perché la minchiata storica, essendo stata repressa per tanti e tanti anni dall'egemonia culturale della sinistra, poi quando esce ha una propulsione assurda, tipo il super razzo sparato da Kim Jong-un. Ma per Giorgia trattasi esclusivamente di sgrammaticatura istituzionale, un po' come se La Russa avesse scritto a noi con l'H. Invece sgrammaticatura istituzionale è un brillante, brillantissimo eufemismo per non dire che trattasi di minchiata apicale. Vabbè, il concetto resta chiaro. ma nella giornata mondiale della minchiata subito a ruota di La Russa è arrivato Rampelli. Rampelli ha annunciato che d'ora in poi l'uso di forestierismi nella pubblica amministrazione verrà punito con un'ammenda fino a 100.000 euro. Quindi, se la regione ti manda l'avviso per lo screening del tumore al colon, zac, 100.000 euro di multa. Ricapitolando, se evadi le tasse e ti beccano, te la cavi con 200 euro, ma se invece ti scappi il forestierismo, allora fanno 100.000, perché siamo sotto attacco del forestierismo, che è poi quell'odiosa pratica per cui ormai si dice, che ne so, underdog invece di sottocane o Tom Cruise invece di Tommaso Crociera. Il forestierismo è così pericoloso che Rampelli sta anche valutando, sulla base del diritto internazionale, se non si possano multare anche gli inglesi perché parlano inglese o i francesi perché parlano francese, esclusi invece gli spagnoli perché lo spagnolo, tanto è come l'italiano, basta aggiungere una S in fondo ed è fatta. Ma attenzione, perché il forestierismo è solo il primo degli ismi contro cui si prepara a combattere il primo governo dell'era fratellista. Nel mirino del governo c'è già per esempio il saputellismo. Il saputellismo è quello praticato dalla sinistra, che sa sempre tutto lei, per porre fine all'egemonia culturale della sinistra. Anche qui, se per esempio un ministro dice che la capitale dell'Islanda è Copenaghen, tu gli rispondi che no, è Reykjavik, tac, multa fino a 100.000 euro. Fine del saputellismo e fine anche dell'odiosa egemonia. Dopo forestierismo e saputellismo c'è naturalmente il diavolerismo. La battaglia contro il diavolerismo sarà per dire finalmente no a tutte quelle diavolerie elettroniche tipo il POS e lo SPID che fanno diventare pazzi gli anziani della tradizione. Poi è prevista la guerra al bacchettismo, ovvero la schiavitù impostaci dall'Oriente che ci costringe a usare le bacchette per mangiare il sushi. Liberatici dalle catene del bacchettismo, potremo finalmente tornare a mangiare il sushi con la forchetta e il sashimi con le mani, come si fa con il pollo. Altra battaglia ancora più importante è quella contro il deproverbismo. Spezzeremo le reni alla deproverbizzazione, cioè alla banalizzazione di quella saggezza popolare che deve tornare ad essere fondamento della nostra cultura e dei nostri stili di vita. Il deproverbismo ha infatti generato fenomeni inquietanti come l'accidentismo, ovvero il rigetto del consiglio della nonna di mettere la canottiera di lana per non prendersi un accidente, cosa che ha finito per causare un'enorme pressione sul Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché non mettendo la canottiera di lana poi tutti hanno preso un accidente. E poi come il balneo individualismo, cioè la pratica di immergersi in mare in qualunque momento senza rispettare il dettame tradizionale del non fare il bagno dopo aver mangiato, uno stile di vita impostoci dai barbari dei paesi nordici che invece fanno le abluzioni nei laghi ghiacciati anche dopo essersi strafogati con lo stufato di alce. Last but not least, il lazzaronismo, che è poi il fenomeno più inquietante contro cui però il fronte è aperto da tempo. E nella giornata mondiale della minchiata un nuovo attacco è stato sferrato dal cognato dell'agricoltura, il ministro Lollobrigida, che ha detto chiaro e tondo: basta reddito di cittadinanza, meglio nei campi che sul divano. Ma dal lazzaronismo e dalle sanzioni che imporremo alla suddetta pratica ripartiremo tra poco nella seconda parte del Demone del Tardi, perché adesso andiamo ai titoli del GR e poi ricominciamo per completare il quadro della giornata nazionale della minchiata.
Lines in the palm of its hand now. listen hard, but no words spring to mind. And it sounds so sweet. Listen to its heartbeat. And I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. The blood sail leaves tonight, fated in its blindness. And it won't be long before help is at hand. The darkness sleeps, cushioning the heartbeat. And I killed the captain, sank the fleet to liberate the heartbeat, baby. And it sounds so sweet, it sounds so sweet. Listen to our hearts into my heartbeat, baby.
Speaks to ghost, soars alike, springs to life, doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, bathed in snow, nailed to the source, and it won't let go. Fed on the Bible, grown from trees, open the mind, and the heart is free. A home in the silence, safe from sound. The trouble sleeps.
Springs to life and it doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, bathed in snow, nailed to the source and it won't let go. Fed on the Bible, grown from trees, open the mind and the heart was free. A home in the silence, safe from sound. The trouble sleeps and the light is free. Listen to my heartbeat.
Sette minuti esatti dopo le otto. Ieri il manifesto non era in edicola, per cui riprende oggi in prima pagina il ricordo di Ryuichi Sakamoto, che abbiamo ascoltato ora in questa canzone meravigliosa insieme a David Sylvian, che si chiamava Heartbeat. Facciamo sfumare la musica di Sylvian e Sakamoto, perché dobbiamo tornare là dove ci eravamo lasciati. Rapidissimo riassunto della parte precedente: vi stavamo dando conto della battaglia lanciata da Rampelli contro il forestierismo e di tutte le prossime battaglie che si preparava a combattere il governo dell'era fratellista contro gli altri ismi, dal saputellismo al diavolerismo, al bacchettismo, al deproverbismo, l'accidentalismo, il balneo individualismo e poi dicevamo, last but not least, il fenomeno più inquietante contro cui però il fronte è aperto da tempo, ovvero il lazzaronismo. Nella giornata mondiale della minchiata un nuovo attacco è stato sferrato dal cognato dell'agricoltura, cioè il ministro Lollobrigida, che ha detto chiaro e tondo: basta, reddito di cittadinanza meglio nei campi che sul divano. Lavorare nei campi non è svilente, dice Lollobrigida, che ha, immagino, una grossa esperienza sul campo e che ha lanciato una nuova battaglia del grano grano e pure dei pomodori che verranno in futuro raccolti dai giovani fannulloni che stanno sul divano. Una campagna che però evidentemente non piace a qualcuno. A chi non piace? Beh, naturalmente all'industria del divano, che teme un danno reputazionale ed immagine e il conseguente crollo della produzione, tanto che gli artigiani di poltrone e sofà stanno già lavorando a un prototipo, pensate, di divano seminato a Maggese, praticamente una fioriera a tre posti coi cuscini, che consentirebbe così ai fannulloni di coltivare i campi comodamente sdraiati davanti alla TV. Leader naturale della battaglia contro il lazzaronismo sarebbe naturalmente Flavio Briatore. Un Briatore che però, attenzione, si è schierato a sorpresa contro l'esecutivo, attaccando frontalmente il governo Meloni. È il governo del non fare, ha detto Briatore, parolai che la sparano grossa per coprire i problemi, e sul PNRR è in arrivo, dice testuale, una ciclopica figura di merda. Quindi la sinistra riparta a questo punto da Briatore. Briatore che dice che il governo perde tempo con il fascismo e con Via Rasella, e nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano spiega perché rifarsi al fascismo è una perdita di tempo. Sa che mio figlio Nathan Falco non conosce Patti Pravo, dice a un attonito Antonello Caporale che lo intervista. Falco nemmeno sa di Patti Pravo, che è una grandissima nella storia della canzone, figurarsi che ne sa e che gliene frega dell'eccidio, per nulla, non è proprio interessato. Ecco, forse a Falco un giro nei campi a Rosarno per un'estate intera male non gli farebbe. Per tutto il resto c'è il liceo del Made in Italy. Il liceo del Made in Italy, proposta lanciata da Giorgia Meloni in persona. Da dove? Dal palco del Vinitaly, il che forse spiega la proposta, il fatto di essere stata lanciata proprio nel contesto del Vinitaly. Liceo del Made in Italy, che altro non sarebbe se non il vecchio istituto agrario, ma attenzione, più che liceo del Made in Italy dovremmo dire liceo del fatto in Italia, perché altrimenti poi Rampelli rischia di multare per 100.000 euro addirittura Meloni. Di argomenti connessi si scrive naturalmente, l'altro giorno per esempio c'era il dietologo di Porta a Porta e ora dietologo di Libero, Giorgio Calabrese, che tornava ad aprire il fronte dei grilli. I grilli sono acidi e portano malattie. La Verità proponeva invece un'intervista esclusiva allo chef Malpeli, che annuncia: faremo le barricate per fermare i grilli e la carne sintetica. Ma tornando ai giornali di oggi, attenzione, perché proprio Libero segnala una nuova inquietante alleanza della sinistra italiana. Questa sinistra che, dopo essersi alleata con l'anarchia, con la mafia e con le borseggiatrici rom, adesso si allea anche con i trans. La sinistra usa i trans pur di attaccare Fratelli d'Italia. Libero che oggi in prima pagina lancia una proposta, la proposta della pacificazione, cioè basta festeggiare il 25 aprile, festeggiamo il 18 di aprile. Perché il 18 di aprile? Perché il 18 di aprile è il giorno della vittoria della Democrazia Cristiana sui comunisti. Ebbene sì, comunista è la parola più gettonata anche oggi su Libero, che a pagina 13 esulta: finalmente il Salone del Libro di Torino non è comunista. Mi viene da dire che sono proprio scarsi però sti comunisti, cioè devono essere stati scarsissimi se dopo 70 anni di comunismo abbiamo in edicola ancora giornali come Libero senza che nessuno abbia fatto niente. Cioè, voglio dire, bene, è importante che ci siano in edicola quotidiani come Libero, ma questo significa proprio che il comunismo in Italia è stato molto scarso, perché il comunismo, si sa, se li mangia insieme ai bambini giornali come Libero, se è comunismo. Detto questo, andiamo a vedere su che cosa titolano oggi i principali quotidiani, e in larga parte tornano a titolare ancora sul PNRR. Il PNRR sta nel titolo della Stampa: il governo sbanda, intanto Meloni assolve la russa. PNRR, rissa Meloni Lega, questo è il titolo di Repubblica, che mette il dito nella maggioranza divisa. Il capogruppo del Carroccio, rinunciamo a parte dei fondi UE. La Presidente del Consiglio replica: non esiste. Ferrovie, dottorati di ricerca, riforestazione, ecco i tagli allo studio. Mentre intanto le colpe si scaricano sul governo precedente, cioè su Draghi, sconto sul PNRR, non si rinuncia a parte dei fondi, dice la Meloni. Questo è il Corriere della Sera. Il Manifesto invece mostra una Meloni raggiante con vino in mano in quel del Vinitaly e titola: fiasco, non prendo in considerazione l'ipotesi di perdere risorse del PNRR, la Lega non era accordo e il confronto adesso lo vedremo. A proposito di vino, al vino è dedicato l'editoriale di prima pagina del Foglio di oggi del suo direttore Claudio Cerasa. Si scrive: vino, si legge realtà, immigrazione, mercato Europa. Al Vinitaly Meloni scopre che il suo governo, per tutelare davvero il Made in Italy, deve combattere alcune sgrammaticature della destra ben più gravi delle parole di La Russa. C'è anche in taglio alto Giuliano Ferrara che celebra e dedica il suo tributo alla nuova direttrice del Salone del Libro, che è stata poi fino a oggi la responsabile delle pagine culturali del Foglio. Un sornione tributo a chi ha scelto la nostra Annalena per guidare il Salone del Libro di Torino, tenendolo lontano dal riverito polline culturale. C'è anche spazio per Mattarella sulla prima del Foglio, un Mattarella infastidito: non sono il capo dell'opposizione, anche il Quirinale trascinato nella grana dei fondi che agita il governo Meloni. E qui si ritorna al PNRR. Fiasco sì per la Meloni, ma intanto la destra continua a macinare vittorie su vittorie alle elezioni amministrative. Domani apre sul voto in Friuli Venezia Giulia, il voto spiazza tutti i partiti tranne la Lega, titola Domani. La conferma del leghista Fedriga era certa, ma attenzione perché la sua lista personale resta dietro, dice Domani, a quella della Lega. E Salvini esulta: nessun effetto Schlein per il PD, 5 Stelle quasi scomparsi, mentre il polo Calenda Renzi non è più terzo, sopravanzato addirittura dai Novax in Friuli Venezia Giulia. Sulla tornata amministrativa esultano naturalmente i giornali della destra. Che ridere, titola Libero, mentre il Giornale titola: il tocco magico di Elli, la sinistra perde ancora. Contenti loro che se la ridono. Oggi ci sono diversi pezzi dedicati alla questione energetica sulle prime dei quotidiani. A proposito delle scelte dell'OPEC rispetto al taglio della produzione del greggio e alle conseguenze e alle ragioni geopolitiche che ci stanno dietro, ne scrive per esempio, dopo lo leggiamo, Alberto Negri sulle colonne del Manifesto, mentre il Sole 24 Ore ci riporta al tema delle rinnovabili, scontro sulle rinnovabili dopo lo stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico voluto dal presidente della regione Sicilia Schifani. Anche questo lo vedremo tra poco, ma intanto ripartiamo dal PNRR. Il punto politico lo troviamo per esempio a pagina 3 della Stampa. Federico Capurso, Ilario Lombardo ne scrivono: l'idea di abbandonare una quota dei fondi del PNRR si fa più concreta, anche se Giorgia Meloni non ne vuole sentir parlare, non in questi termini, non adesso. A Palazzo Chigi temono che una scelta del genere si possa trasformare agli occhi del paese in una bandiera bianca sventolata dal governo di fronte alla più importante sfida per l'Italia negli ultimi anni. In altre parole, un'implicita ammissione di incapacità, un disastro comunicativo. I leghisti, al contrario, vorrebbero affrontare la discussione senza perdere altro tempo. Stiamo solo rinviando il problema. Il capogruppo della Lega alla Camera, Molinari, in accordo con i vertici del partito, decide di fare una sortita, lo dice senza giri di parole. Forse sarebbe il caso di valutare di rinunciare a una parte dei fondi a debito. Meglio questo che spendere soldi tanto per spenderli a caso, dice. Nella chat di Fratelli d'Italia l'ordine che arriva da Palazzo Chigi è: non rispondere alla Lega, non alimentare polemiche, ci pensiamo pensa Meloni a replicare solo lei, la premier obbligata a non mostrare cedimenti e a ostentare sicurezza, sostenendo di non avere dubbi che il governo ce la farà a realizzare gli obiettivi del PNRR. In realtà di dubbi Meloni ne ha molti, nella sua cerchia più stretta, hanno interpretato con un certo stupore gli articoli sull'incontro tra il Presidente della Repubblica Mattarella e l'ex Premier Mario Draghi, avvenuta il 20 marzo, oggi lo si specifica, e non la settimana successiva come scritto precedentemente. L'impressione di Palazzo Chigi è che Mattarella voglia dare una mano mostrando all'Europa la coesione delle istituzioni. Le parole di Molinari invece per Meloni vanno nella direzione opposta, non solo perché creano una spaccatura nel governo con l'irritazione dei ministri di Fratelli d'Italia, ma anche perché le considerano un messaggio sbagliato che arriva in un momento particolare, mentre il ministro agli affari europei Fitto sta trattando con Bruxelles la rimodulazione del piano, dei progetti e degli obiettivi, rimescolando i miliardi del PNRR con gli altri fondi europei a disposizione. Si chiedono nel partito di Meloni perché mai Molinari mette in dubbio la fetta di risorse a prestito, se poi gran parte di esse riguardano i ministri della Lega, dal leader Salvini che guida l'infrastruttura al titolare dell'istruzione Valditara. La Lega però non vuole mollare nel mirino, sospettano gli uomini di Meloni, c'è proprio Fitto, il fedelissimo della Premier, che ha incassato tutta la gestione del PNRR e che Salvini, sibilano gli alleati, sostituirebbe volentieri con un tecnico. Questo il retroscena politico che ci sarebbe dietro alle difficoltà di gestione del PNRR, ma vi dicevo che oggi il Sole 24 Ore apre sulla questione del fotovoltaico e sulla decisione di Schifani, presidente di regione, di dire stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico. Nino Amadore e Sara Deganello ne scrivono a pagina 3 del Sole. Un totale di 667 pratiche per una potenza complessiva di 36,5 gigawatt. E questa la posta in gioco in Sicilia. Sul fronte del fotovoltaico sono le richieste di nuove connessioni tratte dal portale Ex Connection di Terna e aggiornate al 31 gennaio di quest'anno. Gran parte di questi impianti in potenza rischiano di cadere sotto la scure dello stop alle autorizzazioni del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Ho deciso a breve di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico, dobbiamo valutare l'utile d'impresa con l'utile sociale, dice, col danno ambientale. Il governatore non ha espresso una contrarietà al fotovoltaico, ma un tema di altra natura, il ristoro per la Sicilia per presunti danni ambientali derivanti dalla realizzazione degli impianti. La Sicilia, ha detto Schifani, paga un prezzo non dovuto per una risorsa che abbiamo, il danno e la beffa, un messaggio rivolto al governo nazionale. L'analisi il Sole l'affida a Lello Naso, che scrive: preferiamo pensare sia una schermaglia, carne al fuoco per alzare la posta nella trattativa con il governo, perché vedere un governatore come Schifani, con rilevanti esperienze di governo istituzionali, agitare la bandiera del localismo con gli arnesi dell'ambientalismo più antiquato è davvero sorprendente. Che cosa vuol dire? Che l'energia deve rimanere in Sicilia? Siamo all'autarchia dell'elettrodotto? Come se la Basilicata invocasse l'autarchia del petrolio o la Calabria quella dell'idroelettrico. L'energia viene immessa in rete e utilizzata dagli utenti ovunque si trovino, a partire dalla Sicilia, perché se non è chiaro, l'Italia è un paese con una bilancia energetica molto deficitaria e una produzione di rinnovabili ridicola rispetto alle potenzialità. Sul tema scrive anche il Foglio in prima pagina: l'insolazione siciliana, Schifani sbaglia a bloccare il fotovoltaico in Sicilia, ma qualche problema c'è. Andiamo a vedere cosa scrive a pagina 7 del Foglio oggi Carlo Stagnaro. Nel merito c'è da ridire, dice: è vero che la Sicilia esporta energia elettrica e altro, dai carburanti alle arance, contemporaneamente importatrice netta di prodotti altrettanto importanti, dal latte alle piastrelle. Pure ai siciliani suonerebbe ben strano se i governatori della Lombardia o dell'Emilia chiedessero un obolo per le vacche o gli stabilimenti industriali. Inoltre il sistema elettrico va visto nella sua interezza, se bisogna risarcire i siciliani per i pannelli, per perché non anche i calabresi per gli elettrodotti e perché non i residenti in altre aree del paese per gli impianti convenzionali necessari a bilanciare la rete per compensare l'intermittenza delle rinnovabili. In questo contesto Schifani pone comunque una questione reale legata allo sviluppo disordinato delle rinnovabili. I pannelli fotovoltaici e anche le pale eoliche si trovano soprattutto nel mezzogiorno, scrive Stagnaro, perché le risorse primarie, sole e vento, lì sono più abbondanti. Tuttavia, i carichi sono principalmente al nord, specie a causa della presenza di importanti poli industriali. Non è sbagliato dunque porsi il problema della loro distribuzione territoriale. Non si tratta di una questione di rivendicazione tra nord e sud, ma di evitare una situazione in cui l'energia viene generata dove non serve e manca dove ce n'è bisogno a causa dei vincoli di rete. Ne si può pensare di sovrainvestire nelle reti per trasportare quantità enormi di energia per centinaia di chilometri. La sortita di Schifani, conclude Carlo Stagnaro, in questo senso è utile non per quello che chiede, cioè in ultima analisi soldi, ma per il problema che pone. La grande questione su cui non c'è tempo da perdere sta però nella modalità di sviluppo di un settore che nei prossimi anni dovrà mobilitare decine di miliardi di euro di investimenti. Vi dicevo che però la questione non italiana ma globale è quella che riguarda le scelte dell'OPEC sul petrolio. Produzione tagliata, nessuno obbedisce più agli Stati Uniti. È il pezzo di Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto. Pur di stringere con Re Saud l'accordo petrolio in campo di sicurezza, attacca Negri, il presidente americano Roosevelt nel 1945 rinunciò per 2 giorni all'amato sigaro, detestato come l'alcol dall'inflessibile monarca wahabita. E poi prosegue Negri a pagina 8 del Manifesto. A cosa dovrebbe rinunciare oggi Biden per farsi obbedire dal tenebroso e principe assassino Mohammed bin Salman? Riyadh, con l'OPEC e la Russia, ha tagliato di oltre 1 milione di barili la produzione giornaliera di greggio, puntando su un deciso aumento dei prezzi, esattamente il contrario di quello che gli americani chiedono dall'anno scorso alla monarchia saudita, un tempo il maggior alleato americano nella regione insieme a Israele. Agli americani sulla politica energetica, ma anche sul resto, scrive Negri, non obbedisce più nessuno, tranne gli europei che con l'aggressione di Putin all'Ucraina hanno sanzionato la produzione russa sia di gas che di greggio. Altri stati dell'OPEC come Kuwait, Emirati Arabi Uniti, membro del patto di Abramo con Israele, e l'Algeria hanno seguito la strada dell'Arabia Saudita, mentre la Russia prevede di continuare a tagliare la produzione fino alla fine del 2023. Gli analisti si aspettano forti rialzi. La banca d'affari americana Goldman Sachs ha alzato le stime di prezzo del Brent a $95 e $100 al barile, rispettivamente per il 2023 e 2024. Si tornerebbe così ai livelli dell'agosto scorso. I riflessi si vedrebbero anche sull'aumento dell'inflazione per i rincari dei carburanti e dei trasporti, e il rischio è di vedere, dopo una breve tregua, di nuovo crescere i corsi della borsa della spesa e quelli di bollette, luce e gas. La disputa tra Washington e Riyadh è evidente. Nell'ottobre del 2022 la Casa Bianca aveva accusato l'Arabia Saudita di essersi schierata con la Russia perché, nonostante la crisi energetica, Riyadh sembrava agire dalla parte di Mosca. Poi i sauditi si sono irritati perché l'amministrazione Biden ha pubblicamente escluso nuovi acquisti di greggio per ricostituire le scorte energetiche statunitensi. In precedenza la Casa Bianca aveva assicurato all'Arabia Saudita tutto il contrario. Dietro a tutto questo, dice Alberto Negri, c'è una poderosa evoluzione geopolitica di una parte di mondo sempre più multipolare che non segue le direttive di Washington. Si tratta della presa d'atto che 20 anni di iniziative americane e occidentali in Medio Oriente, dalla guerra in Afghanistan a quella in Iraq, alla Libia, alla stessa Siria, sono finite in un disastro. Oggi, a proposito di presidenze americane, naturalmente si scrive dell'atteso arrivo di Donald Trump per l'incriminazione. Non ci dilunghiamo più di tanto perché naturalmente le notizie poi arriveranno nel pomeriggio, la mattinata statunitense, quando Trump sarà a New York davanti ai giudici che l'hanno incriminato. È la prima volta per un ex presidente. Si temono disordini fomentati dai sostenitori di Trump stesso. Invece segnalo un pezzo da Wired che ci riporta nella guerra fredda delle strategie economiche e industriali. Wired richiama l'ultima mossa di Huawei, che la dice lunga sul futuro della guerra fredda tech con gli Stati Uniti. Da aprile alla guida del colosso c'è Meng Wanzhou, figlia di Ren Zhengfei, fondatore del colosso di Shenzhen, considerato un'eroina in Cina. Dopo l'arresto, lo ricorderete, avvenuto in Canada, la sua presidenza, scrive Wired, potrebbe coincidere con nuove restrizioni dagli Stati Uniti. Intanto oggi sulle prime pagine c'è il giallo della bomba di San Pietroburgo e c'è il volto di Daria Trepova, la ragazza che è stata arrestata. San Pietroburgo, l'attivista arrestata, è l'ombra della faida per far cadere Putin. Questo è il pezzo che oggi firma Anna Zafesova sulla stampa, e dietro si ventila anche la possibilità di una complicata e velenosa guerra di potere all'interno e intorno al Cremlino, che vede protagonista Prigozhin e il suo tentativo di accreditarsi come vittima, proprio nel momento in cui annuncia con un video probabilmente fake la presa di Bakhmut. Prigozhin, che non è più da tempo, non sarebbe nelle grazie di Putin, e che attraverso l'attentato, in un'ipotesi cospirativa, avrebbe cercato di nuovamente di accreditarsi, insieme appunto al video con cui annuncia la fine della carneficina di Bakhmut. Per quanto riguarda gli esteri, naturalmente si scrive dell'esito delle elezioni in Finlandia, del caso Schiappa, che la ministra che è stata ritratta sulla copertina di Playboy in Francia, e di altre cose, ma il tempo a mia disposizione è già malinconicamente scaduto, quindi la linea va alla GR per l'edizione delle 8.30. Dopo arriva Lorenzo Ghidini con Prisma, ci sentiamo domani mattina con il demone del tardi. Ciao a tutti e buona giornata.